Avvocati Weekend di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Grande prestazione, e così è stata, perché abbiamo trovato una squadra organizzata, tenace, che correva tanto, e quindi ci voleva un'ottima Inter. Abbiamo fatto una grande gara, dobbiamo continuare.
Sono orgoglioso di questa squadra. La squadra ha tirato fuori una prestazione di compattezza, di dedizione, di grande qualità, di personalità. Abbiamo fatto un primo tempo, secondo me, strepitoso contro un avversario, credetemi, più lo guardi e più non ti fa dormire.
Non è sempre facile avere l'impatto giusto nella partita. Inizialmente sono partiti con un'intensità, con una forza veramente encomiabile, che ci ha messo in difficoltà. Con l'andare della partita è andato sicuramente meglio. Forse se riuscivamo a segnare un po' prima c'erano anche le condizioni poi per vincerla.
Neres riesce a metterla giù, subito col mancino, subito per andare al cross, cambia la buca, Raspadori! Jack Raspadori, quello meno atteso, quello che sembra non andar via, la sblocca lui entrando dalla panchina, 1-0.
La voce di Conte ancora non ce l'abbiamo, abbiamo sentito quelle di Inzaghi, Baroni, Gasperini e il gol più importante del pomeriggio, cioè quello di Raspadori, minuto 79, per un Napoli che soffre le pene dell'inferno, ma vince questa partita. Giovanni Capuano, buongiorno.
Eccomi.
Eccolo.
Eccomi, Carlo.
C'è anche Sandro Sabatini.
Che dobbiamo dire?
Non so, dillo a Sandro. Ciao Sandro.
Ciao a tutti.
Buongiorno.
E due.
Che dobbiamo dire?
Non lo so. Che dobbiamo dire? Ditemelo voi. A me sembra che il Napoli sia un po' il gancio, nel senso che oggi ha sbagliato rigore, preso palo, fatto tante cose, eccetera. Però nelle ultime partite l'ha un po' sempre tirata via. Che è un pregio, in assoluto, nel medio periodo è un pregio. Se però non è una situazione temporanea che in qualche modo Conte supera, rischia di diventare un limite. Ecco, questo penso io di poter dire in attesa delle due partite più importanti insieme a Lazio e Atalanta di questa giornata.
Sandro?
Sì, forse sì, anzi probabilmente sì, ha ragione, il Napoli un po' al gancio, cioè un po' con la lingua di fuori.
Come fai?
Però...
Se non gioca mai, ci gioca una volta alla settimana, se con la lingua di fuori è un problema.
Sì, è vero, però non è una questione
atletica. No, ma la lingua di fuori non è una questione fisica, è la questione mentale di doverle vincere sempre, perché le altre vincono sempre, non è un problema fisico.
Però volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, facciamo un calice di champagne, visto che siamo in un periodo di feste, un calice mezzo pieno anziché mezzo vuoto. E il calcio ti riserva anche la possibilità di fare delle ipotesi, dei pronostici, di dare dei commenti, di fare delle critiche, insomma, eccetera eccetera eccetera. Poi c'è l'imprevedibilità del Napoli, che ha un solo giocatore di fatto sul mercato a parte Zerbin, ed è Raspadori, che entra e segna 10 minuti alla fine e porta a casa 3 punti. E quindi, sai, se il Napoli è un po' al gancio con la lingua di fuori ed è una questione psicologica, di sicuro lui la pressione psicologica, Raspadori, che poteva avvertire un giocatore che è sul punto di partire, non l'ha sentita, e con un piede già di là, ma con il piede ancora di qua, diciamo, fa il gol che vale 3 punti importantissimi.
Sì, ma lo merita anche, perché se andrà via lascia una bella firma.
Ma magari ci ripensano, perché io di tutta sincerità non ho capito in assoluto perché Raspadori debba andare via dal Napoli.
Cioè, a me il Napoli condiziona. Sembra costruito.
In che senso?
Perché ti condiziona? Perché Raspadori è una seconda punta, e lì se hai Politano, Neres, Davi Neres e Kvaratskhelia, alla fine devi giocare con due ali. E o ti metti 3-5-2, che peraltro a Conte riesce bene, o se no con Raspadori per forza devi cambiare qualcosa. Infatti quando entra Raspadori, gli ultimi 20 minuti, quarto d'ora, il Napoli si mette con due mediani, esce Anguissà, non esce un attaccante quando entra Raspadori.
No, però è vero, però è anche vero che come arma, al di là del valore del giocatore, che è buono, insomma, Raspadori è un buonissimo giocatore, però come arma tattica in una rosa che è complessivamente abbastanza completa, nel senso che ha tre esterni per due maglie, ha come prima punta ha un titolare chiaro e la sua riserva, che comunque è una riserva che può fare tranquillamente la riserva come Simeone, e secondo me ci può stare se tu dentro la rosa ti tieni uno che è in grado anche di cambiarti lo spartito in qualche modo, ad esempio in partite come quelle di oggi, dove tu per 80 minuti sei andato a sbattere contro un muro, un po' sei stato scarso tu a non finalizzare, un po' sei stato sfortunato, un po', diciamo la verità, c'è stato un momento in cui il Napoli ha tenuto tanto palla, ma ti dava la sensazione che il Venezia in qualche modo avesse una difesa in controllo, ordinata, non messa sotto pressione. Poi a me non sorprende che il Venezia resti in partita per 80 minuti. Il Venezia è rimasto in partita, seppur in condizioni diverse, per 97 minuti a San Siro contro l'Inter, certo, e alla fine non l'ha pareggiata solo per un tocco di gomito, quindi è una squadra che in linea di massima non si sfalda in queste situazioni, non si è sfaldata nemmeno oggi. Però io penso che Raspadori, e oggi l'ha dimostrato, possa essere un'arma tattica interessante.
Sì, però una rosa che magari Conte vuole sottile, se devi cedere un giocatore che può essere Raspadori per arrivare a un altro che ti serve di più come Danilo, magari fai anche questo conto. Sandro, tu prima parlavi di previsioni, dimmi.
Sì, però io credo che non sia Raspadori Fagioli e Danilo sia a parte, perché Raspadori Danilo non ci sono i numeri per fare uno scambio del genere, cioè ci sono valutazioni diverse. E tornando all'approccio della tua prossima domanda, fammi dire una parola su Stankovic, il portiere di Venezia.
Bravissimo.
Perché siamo in presenza di un ragazzo, un ragazzino, un giovane che se continua a migliorare così, teniamoci pronti a festeggiare uno che può fare la carriera del subabbo.
Ecco, appunto. Quello sì, anche perché è in striscia di miracoli, diciamo, oggi su quel rigore di Lukaku ha fatto una grande parata, sì, ma ne abbiamo viste tante a San Siro, ne abbiamo viste tante nelle ultime domeniche. Credo sia il miglior giocatore del Venezia fin qui in questa stagione. Tu dicevi di previsioni, sì, di previsioni, io ne faccio una. Guardare la classifica oggi, 41-41-40, lascia il tempo che trova, siamo al 29 di dicembre. La sensazione però è che queste tre ci sono e ci saranno.
Sì, la sensazione è che queste tre non mollano fino in fondo e che la sensazione è che si vada verso un lungo sprint a tre, e che la media punti sia molto elevata, e che poi sulla carta bisogna vedere, perché l'Inter il Napoli e Atalanta hanno un punto in più, l'Inter ha una partita in meno, ma non è una partita che anche il pareggio lo devi portare a casa a Firenze, non è che è scontato, però l'impressione è che siano tre squadre complementari nelle loro caratteristiche. Mi spiego meglio, cerco di farlo con degli spot. L'Atalanta è la più bella, l'Inter è la più forte, il Napoli sarà la squadra più riposata al momento cruciale del campionato. Ecco.
Sì, bellissimi spot. Io aggiungo che l'Inter, vabbè, poi dipende anche dai momenti di condizioni. In questo momento a me l'Inter, Gio, ricorda certe Juventus che dominavano mentalmente i campionati.
Sì.
Sì, ma sì, l'Inter è pienamente dentro. L'Inter è in velocità di crociera, ci ha messo un attimino, è in velocità di crociera, ti dà l'idea che in qualche modo la vincerà, ma non in qualche modo. Ieri, insomma, finito il primo tempo, sì, solita partita ostica Cagliari, però io alzi la mano chi ha messo un cent sull'idea finisse in maniera diversa da una vittoria complessivamente abbastanza serena dell'Inter. Io penso questo, però mi rifaccio a qualcosa che ha detto Gasperini nei giorni scorsi: tu fai una striscia di 9, 10, 11 vittorie di fila e non hai ammazzato il campionato, che era quello che ha fatto l'Atalanta fino al pareggio di ieri sera all'Olimpico contro la Lazio. Ecco, io credo che tra Inter, Napoli e Atalanta qualcuno alla prima difficoltà un po' di testa ne risentirà, perché io credo che sia frustrante, e bisogna vedere chi poi reggerà meglio i passaggi che prima o poi ci saranno per tutti, perché è impossibile immaginare che vadano avanti tutte e tre vincendo sempre, e comunque è quello il logorio di cui parlavo prima con il Napoli, cioè l'idea di scendere in campo sempre sapendo che tu comunque hai sempre comunque un solo risultato, perché le altre vincono, e quindi o tu vinci o tu apri una settimana in cui comunque ci sarà da discutere. Poi è chiaro che il pareggio all'Olimpico con la Lazio è sopportabile anche dal punto di vista della critica, per carità, anzi, però è una cosa che non è detto che tutti e tre i gruppi di lavoro siano pronti ad assorbire, ecco. Sì. Questo è il tema.
Rapidamente, sono d'accordo con te, Giovanni. L'anno scorso, per citare un esempio insomma molto ravvicinato, anche la Juventus dava la sensazione di andare anche un po' fuori giri nel girone d'andata, e il crollo psicologico c'è stato al momento dello scontro diretto. Dallo scontro diretto in poi c'è stato è subentrata un po', non rassegnazione, ma un po' di fatalismo sul fatto che l'Inter fosse più forte. Ecco, penso che gli scontri diretti, essendo anche una lotta a tre, potrebbero dare sia una svolta sia nel risultato, quindi nel punteggio, sia anche nell'atteggiamento psicologico, sì, sì, che hanno queste squadre.
Beh, ecco. Sì, intanto l'Atalanta sarà uscita da uno scontro diretto in piena regola ieri sera, perché sì, sì, la Lazio non è più una sorpresa, è diventata una certezza, una squadra di taglia fisica europea, infatti in Europa sta facendo bene, e quindi l'Atalanta è uscita ieri da un buco, è vero, ha interrotto una striscia di 11 vittorie,
però 10 giorni fa ne ha beccati 6 in casa la Lazio,
sì, no, ma infatti la Lazio è stata bravissima, lo so, ma infatti la Lazio è andata fuori giro, è andata in burnout, io sono convinto la Lazio in quel momento, negli episodi della partita con l'infortunio di Ghila, con il gol del 2-0 di Di Marco preso, ha sentito probabilmente tutta la stanchezza e tutto il peso. Ma infatti io ti dico che la sorpresa sono state le partite successive, perché è riuscita a reagire da squadra vera, per questo per me non è più una sorpresa.
Sì, è vero, raramente poi si può dire che di un risultato più giusto di questo, quando c'è un gol che arriva comunque a 4 minuti alla fine, ma c'è stato veramente la giustizia del risultato. È stato un primo tempo in cui la Lazio è stata meravigliosa, nel secondo tempo è stata bellissima l'Atalanta, sembrava affannata, ma in realtà era molto bella, perché ha creato un sacco di occasioni e alla fine l'ha meritato proprio il pareggio, ecco.
Sì, no.
Facciamo un giochino, entriamo nella settimana della Supercoppa. Venerdì c'è Inter-Atalanta. Sì. Ora, l'Atalanta di Gasperini, questi anni con l'Inter di Inzaghi l'ha vista poco. Adesso poi possiamo stare a ricostruire i risultati, alcuni sono stati sonori, altri meno, ma l'ha messo lo stesso Gasperini, ha detto loro fanno qualcosa che noi facciamo fatica a leggere. E questo era a fine agosto, inizio settembre, quando l'Atalanta ne ha prese 4, ma era un altro mondo, era quasi un'altra stagione, pur essendo lo stesso campionato. La domanda che faccio io è: secondo voi è una partita che pesa sulla volata scudetto?
Bella domanda, è difficile. Beh, la domanda è bella, la risposta potrebbe non essere all'altezza, perché potrei fare 0-0 come insegna Pierluigi Pardo, quindi barcamenarmi tirandola, facendo possesso parola, capito? Sì. Possesso vale, possesso parola. Bella domanda. Io credo che, guarda, in caso di partita equilibrata, no. In caso di 4-0 o per l'uno o per l'altra, farebbe effetto, ecco. Perché sai, un 4-0 è anche casuale, come uno 0-6, c'è un pizzico di casualità. Se diventasse invece non quasi una regola, farebbe effetto, sì.
Sì, io penso che comunque
c'è un precedente che ricordo, L'anno dello scudetto del Milan, nel cuore dell'inverno, Inter e Milan giocano in Coppa Italia, non mi ricordo se quarto di finale o semifinale, andata e ritorno. E sono due partite in cui fondamentalmente l'Inter vince in maniera abbastanza semplice, e tanti, in maniera superficiale, ma in maniera bonaria, compreso il sottoscritto, l'avevano in qualche modo poi trasposta su quella volata che si abbozzava per lo scudetto, dicendo questa cosa peserà nella testa. Poi evidentemente è andata al contrario, nel senso che lo scudetto alla fine l'ha vinto il Milan e non l'ha vinto l'Inter. Però sono molto curioso, proprio perché Gasperini in questi ultimi due anni è riuscito a imporsi su tutti gli altri tecnici italiani, ha fatto sempre enormemente fatica contro Inzaghi, fino a quel post partita abbastanza sincero di quest'estate, in cui lui però negli occhi ci aveva il dire: io mi devo rimettere in bottega per studiare. Sono passati 4 mesi, sono curioso.
Certo, siamo tutti in un altro momento. Io credo che Gasper, Sandro, per chiudere questa trasferta araba se l'eviterebbe volentieri, e credo che anche lui stia pensando a questa stessa cosa, no? Cioè, più che a quella partita di venerdì che ha il peso specifico che ha, quanto questo possa incidere e lasciare strascichi nella testa dei suoi, che ovviamente stanno pensando ad altre cose da lì in poi.
Sì, se uniamo le, Carlo, se uniamo le nostre forze, ci mettiamo a fare gli psicologi tutti e tre, però c'è anche una terza via, cioè che comunque, siccome questa è la finale anticipata sulla carta, certo, della Supercoppa italiana, ma poi la finale vera contro le due squadre che rappresentano le grandi delusioni di questo campionato, cioè il Milan e la Juventus, mi riferisco al campionato, poi diventa comunque una partita che fa storia a sé, ecco. Quindi cioè, il risvolto psicologico teniamolo anche sul fatto che chi perde, ok, torna a casa con due giorni di riposo in più, chi vince poi deve, ha l'obbligo di vincere anche la finale e in qualche modo di soffrire per portare a casa la vittoria. Se non ci riuscisse, sempre per avanzare tutte le ipotesi, potrebbe anche essere un contraccolpo da segnalare, insomma.
Certo. Grazie Sandro, buon anno, ci sentiamo molto presto.
Grazie a voi, grazie. È stato un piacere, buon anno a tutti.
Piacere ciao, sempre Sandro. Nostro traffico, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Che si allena veramente in maniera molto seria, molto professionale, è un ragazzo che comunque è coinvolto nel progetto, ci dà quella qualità e quei gol che abbiamo bisogno, anche perché per vincere le partite non dobbiamo trovare dei gol, questo è fuori dubbio, e questa è una squadra che se vai a vedere non è che ci sono tanti gol nei singoli giocatori nelle loro carriere, per questo motivo noi dobbiamo essere bravi a cercare delle soluzioni e questa di Jack è una soluzione che noi andremo ad approfondire sempre di più, anche perché il ragazzo si sente totalmente a quel tipo di ruolo, è inevitabile che diventi ancora più offensivo, perché oggi è il momento in cui metti Andres, Politano, Lukaku e Raspadori e aggiungi sicuramente qualità, aggiungi gol, e sono contento per lui perché ne aveva bisogno, ne avevamo bisogno noi. Dispiace essere arrivati a 10 minuti alla fine ancora sullo 0-0, sembrava una partita sicuramente stregata oggi, dove hai per il 70% il possesso della palla, fai 25 tiri in porta, sbagli un rigore, prendi un palo e non mi sarei meravigliato se ci fosse stata anche la beffa, e invece siamo stati bravi.
Questo è Conte in diretta su DAZN dopo la partita. Mi pare che a occhio e croce tolga Raspadori dal mercato, ma questa è solo una supposizione. Professor De Giovanni, buongiorno. Ciao Maurizio.
Ciao a tutti, è un piacere sentirvi. Soprattutto perché il Napoli ha vinto,
altrimenti
non rispondeva al telefono.
Avrei avuto ben altra mestizia nella voce.
Sai, c'è Conte che mi ricorda sempre più Ebenezer Scrooge, tu che sei un grande letterato, ecco. Conte
mi ricorda il canto di Natale.
Il pragmatismo sabaudo di Conte non ruba i cuori, però fa classifica, no Maurizio?
Direi di sì, il Napoli con oggi raggiunge la salvezza matematica, che è una cosa che ci rasserena tutti.
Mi sembri Percassi.
Esatto, la verità è che il Napoli...
Abbiamo scoperto chi scrive i testi a Conte.
Il Napoli non è ignorabile, non è ulteriormente ignorabile, direi. Il Napoli è... una squadra molto pragmatica che ha sa essere anche relativamente coraggiosa, perché far entrare a 20 minuti dalla fine la Raspadori al posto di Anguissà significa decidere con forza, certo, di cambiare modulo e di passare, certo, a premere l'acceleratore senza aspettare, perché Napoli stava premendo in quel momento, senza aspettare che cadesse un golletto dal cielo, insomma. Questa è una vittoria voluta, una vittoria cercata, è una vittoria consapevole, direi, per cui c'è da festeggiare stasera.
No, ma certo, anche perché se non vince,
Carlo,
un casino.
Non voglio rovinare il quadretto. È una vittoria voluta, cercata, consapevole, è una vittoria contro il Venezia.
Vi ricordo che la Juventus ha avuto bisogno di un rigore al 97esimo.
No, no, ma dico, ci mancherebbe che a un quarto d'ora dalla fine. No, dico, ci mancherebbe che a un quarto d'ora dalla fine Conte non si giri dalla panchina e tiri fuori tutto quello che ha, questo intendo.
Sì, ma è la Serie A, questa è la Serie A. Io ricordo un'Atalanta in grande difficoltà a Cagliari, per esempio. Ricordo che la stessa Atalanta con 11 vittorie consecutive non solo non ha fatto il vuoto alle spalle, ma è a pari punti con Napoli, insomma. Cioè, la Serie A è diventata un campionato diverso, in cui anche squadre come il Venezia sono assolutamente temibili, e dico di più, molto più temibili fuori casa che in casa, perché in casa la partita in qualche modo la devono fare, sì. Fuori casa invece loro hanno, diciamo, una certificazione del catenaccio che sì. Cioè, il Napoli ha preso palo, ha sbagliato un rigore, il portiere del Venezia
fa fatica a segnare, Napoli però fa fatica a segnare,
no, ma sai Carlo cosa possiamo fare? Possiamo allargare a Maurizio De Giovanni il ragionamento prima che facevamo sul logorio di sapere che tu devi sempre vincere, che allarghiamo ovviamente oltre al Napoli a Inter-Atalanta, che è un peso psicologico non da poco. Noi lo riassumavamo prima nelle parole di Gasperini di qualche giorno fa: abbiamo vinto 11 partite di fila e sembra che non sia successo nulla, cosa che è abbastanza irrituale, e invece può capitare in questo campionato, sta capitando.
Sì,
la domanda è
come?
La domanda è, apparentemente il Napoli ha la forza di sopportare questa cosa, che significa che anche un pareggio poi diventa un dramma?
Ma il Napoli, da a partire da oggi, ha 19 partite da giocare in stagione.
Sì.
19 partite da giocare in stagione, cioè tutta la stagione.
Sì, 19 partite in 19 settimane, ti aggiorno.
Se tu mi chiedessi, la profondità della rosa del Napoli è sicuramente inferiore sia all'Inter che all'Atalanta. Ma è vero anche che deve giocare a occhio e croce tra Supercoppa, Champions e varie partite a livello europeo, una decina di partite in meno. Cioè deve giocare due terzi delle partite, certo, che devono giocare. Certo. Io di questo terrei conto adeguatamente.
Assolutamente.
C'è il mercato adesso, il Napoli ha il dovere di intervenire sul mercato, perché se tu sei primo in classifica a fine anno e hai una carenza grave, un buco in rosa, segnatamente nei difensori centrali, il Napoli ha il dovere di intervenire.
Beh, cosa lo farà, no, ma lo farà, ma
lo farà sicuramente De Laurenti sul difensore centrale, io su questo non ho dubbi, anche perché sarebbe una follia non farlo. Io sostengo dalla sera dell'eliminazione pilotata dalla Coppa Italia che il Napoli si è iscritto alla Serie A degli anni 80, e quindi ogni discorso sulla profondità della rosa non ha più nessun senso quando tu giochi, allora mancavano 24 partite, 23 partite in 23 settimane, e gli altri ne avevano quelle 10, 12, 13, 14, a seconda di quanto andranno avanti in Europa. In più non ha più nessun senso fare il paragone tra la profondità di rosa del Napoli, dell'Inter e dell'Atalanta, semplicemente perché negli anni 80 la Serie A, con una partita una per settimana, si giocava con delle rose in cui bastavano 14-15 giocatori per vincere lo scudetto. Il Napoli 14-15 giocatori ce li ha una lacuna su un centrale difensivo di riserva, e questo è innegabile, ma su tutto il resto Conte ne ha in abbondanza per arrivare alla fine della stagione senza dover tirar fuori qual è la differenza della profondità di rosa. Io su questo ne sono convinto, credo ne sia un po' meno convinto Antonio Conte.
Una domanda a te, invertendo un po' i termini della questione: se tu fossi il procuratore di un centrale difensivo di ottimo livello, venissi a Napoli adesso, nella consapevolezza che Conte non è uno che fa particolari rotazioni, non è uno che cambia più di tanto, manda sempre in campo quelli che secondo lui sono gli 11 migliori e basta, tenendo conto del fatto che non ci sono coppe, tenendo conto del fatto che tra tre settimane Buongiorno rientra, se tu fossi un procuratore di un centrale difensivo di grosso livello, verresti a Napoli adesso a gennaio?
Il mio problema è che a gennaio difficilmente io trovo sul mercato un profilo così, però se io fossi un procuratore e in qualche modo si crea la situazione, io ci andrei, e ci andrei perché io ho capito l'estate scorsa che Conte comunque di un pezzo di quella difesa non si fida fino in fondo, e non sto parlando di Buongiorno. penso all'altro dei due centrali.
Rachmani.
E quindi potrei investire 4 mesi, magari trovarmi con uno scudetto e poi stare dentro delle gerarchie che cambiano con il lavoro estivo, perché lì invece le gerarchie con Conte cambiano.
Certo.
E quindi in linea di massima potrei anche. Il problema è che non è semplice a gennaio andare a fare questo tipo di operazione, ma in assoluto non solo per il Napoli,
No, no, è chiaro. Gli offra. È chiaro, però se ragioniamo su un profilo come quello di Danilo, che peraltro Conte lo conosce molto bene, mi sembra che possiamo trovare una soluzione. Ma volevo chiedere un'ultima cosa, Maurizio De Giovanni, una domanda filosofica.
No, ma io posso provocare Maurizio? Io non ho capito tutta questa voglia che c'è in giro per l'Italia, leggo di Tomori, leggo di Raspadori, di andare a dare giocatori alla Juventus. Io francamente faccio veramente fatica.
Ma infatti io non credo assolutamente che Raspadori verrà ceduto a una concorrente diretta. Io ricordo che per arrivare nelle prime 4, che è l'obiettivo primario non solo del Napoli ma di tutti gli altri, perché parliamoci chiaro, economico, lo scudetto è un 6 al Superenalotto che puoi prendere nelle ultime 2 settimane andando avanti così, ma entrare nelle prime 4 è di capitale, vitale importanza. Qua devono rimanere fuori 3 o 4 squadre grosse che hanno allestito rose rilevanti e alle quali pagano fiori di quattrini. Penso alla Roma, penso al Milan, penso alla Juventus, ma penso anche alla Fiorentina, alla Lazio, oltre Inter, Atalanta e Napoli.
Cioè, qualcuno resta fuori, eh?
Qualcuno sa per la matematica.
4 di queste, 5 di queste restano fuori. Non è una cosa da poco, eh?
No, non c'è dubbio. Grazie Maurizio. Abbraccio.
Grazie a voi, ragazzi, un
buon
abbraccio.
Anno, grazie davvero Maurizio De Giovanni. Ci fermiamo un attimo e torniamo subito dopo approfondendo discorsi sull'Atalanta, sulla Juventus che sta per giocare, su quello che volete anche voi ascoltatori. 800 24 00 24.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
È una bella squadra quest'anno, è veramente una squadra molto offensiva, molto forte fisicamente, anche tecnica, merita tutta la classifica che ha, per questo sono particolarmente soddisfatto, perché ribaltare il tipo di gara per la piega che aveva preso è veramente difficile.
Questo Gasp ieri sera. Saluto e ringrazio per la presenza Roberto Beringhieri, noto collega dell'Eco di Bergamo, che è già nostro amico. Ciao Roberto. Ciao.
Eccoci qua.
Ciao. E raccolgo la provocazione di Giovanni Capuano, che è collegato, e domandandoti questo: ma secondo te Gasperini cosa sta pensando in questo momento, visto che venerdì deve giocare contro l'Inter? Secondo me sta pensando: se potessi fare la giustificazione non ci andrei, ma dato che non siamo a scuola e non si può, deve andare a giocare questa partita.
Ma se la stagione scorsa ci ha insegnato qualcosa, Gasperini pensa voglio tutto. In primavera qui c'era chi diceva ma no, lasciamo stare l'Europa League perché bisogna centrare la Champions, e Gasperini ha dato di matto davanti a chi gli diceva per favore scegli cosa fare perché non possiamo fare tutto, e poi ha centrato praticamente tutto meno che la Coppa Italia. Però è arrivato a giocarsi la finale anche lì. Gasperini non sceglie, Gasperini sceglie sempre di provare a vincere, quindi andrà in Arabia sapendo che è una sfida molto complicata, anche perché avrà ancora l'assenza di Retegui e l'Atalanta senza centravanti secondo me fa molta fatica. Però che ci prova è assolutamente certo. Poi è chiaro che andare a giocarsela in Arabia è un'enorme rottura di scatole,
sì.
Anziché giocarsela in un campo italiano, per tutto quello che comporta, per il cambio di clima, per quanto è lungo il viaggio.
Sì, uno sbattimento. Ma questo sicuro. Ma infatti, ma io credo che l'Atalanta in questo momento già abbia. Facile dire che un'altra Atalanta ieri avrebbe perso a Roma, è quasi una banalità, un luogo comune. Questa è una squadra che ha un senso di urgenza, probabilmente, che prima non aveva, e che deriva dal fatto che ci crede davvero in quello che sta facendo. Ed è per questo che questa interruzione, chiamiamola così, potrebbe portare problemi. Poi se vuole tutto, I want it all, I want it now, va bene.
Ma no, non lo so, io problemi. È chiaro che la trasferta in Arabia Saudita è, diciamo, logisticamente un problema per tutti dentro una stagione che è già un problema per tutti, intendo tutti quelli che fanno calcio di vertice. Però questo è, usciamo anche un po' dall'ipocrisia, si vive per queste cose, cioè si vive per trovarsi ad aprile a fare le semifinali di Champions League, che sono un disastro quando te le giochi in sei giorni, si vive per allungare la stagione la prima settimana di giugno, quando magari veramente non ne hai più, si vive per tutto. Tu chiedi adesso al di fuori, chiedi in giro ai vari club se preferivano al 15 no. giugno essere negli Stati Uniti a fare il mondiale per club oppure avere i giocatori in vacanza. Si vive per fare queste cose, quindi chi è in Arabia Saudita è contento di esserci alla fine. Poi è chiaro che c'è la contingenza e c'è da gestire la rosa, la fatica, gli infortuni, l'eventuale caduta, che cosa ti può comportare, io questo non lo metto in dubbio, ma ha ragione lui, cioè Gasperini l'anno scorso ci ha insegnato questo, Mourinho nel 2010 ci insegnò questo, tutti gli dicevano non andare a Roma a giocarti la finale di Coppa Italia con i titolari perché giocheranno sulle gambe che tu poi ti giochi la Champions League, e lui è andato con i titolari e ha iniziato
il complete. Mentalità.
E si chiama mentalità, o ce l'hai o non ce l'hai, quindi io penso invece che la Supercoppa italiana, una volta finiti tutti i pipponi sulla trasferta, i soldi, la rabbia, il deserto e tutto quello che vogliamo mettere insieme, magari la settimana prossima lo facciamo, un giorno facciamo una seduta, ci mettiamo lì e diciamo tutte le cose brutte e cattive sulla Supercoppa italiana in Arabia Saudita, però quando abbiamo finito diciamo che secondo me stanno meglio i quattro che ci vanno rispetto a tutti gli altri 16.
Vorresti essere lì? No, ma questo sì, anche perché tutto sommato è un primo trofeo stagionale che balla e fa curriculum. Invece su un altro fronte, Roberto, Gasp mi sembra stia lavorando di rima su Zaniolo e vedi che piano piano esce anche lui, magari con fatica, magari a sprazzi, magari tra un cartellino giallo e un airbrush, come faceva Ferguson ai suoi giocatori, però sta uscendo anche lui.
Ah, non c'è dubbio che stia uscendo. D'altra parte, i gol li ha fatti, gli assist li ha fatti. Il gol di ieri, c'è una bella fetta di Zaniolo nel gol di ieri.
Sì.
Perché non è che tutti i giocatori vedono quella possibilità di passare la palla in quella maniera, non sono mica tanti. Poi è chiaro che nessuno nasce imparato nell'Atalanta, bisogna in qualche modo adattarsi, capire, entrare nel mood dell'Atalanta e di Gasperini. Zaniolo ha una sua personalità, un suo modo di essere, l'abbiamo visto in queste esultanze, nei cartellini, ha anche grande fame, perché alcuni cartellini sono figli non solo del suo modo di essere, di esultare, ok, ma anche di una grande voglia di entro in campo e spacco tutto, che non è esattamente quello che chiede Gasperini, ma io preferisco un giocatore che entra e rifila un pestone e prende un giallo perché ha grande voglia di uno che entra con le mani in tasca perché se entro dalla panchina non me ne frega niente.
No, questo è chiaro.
Ecco, alla lunga Zaniolo uscirà, poi vedremo a fine stagione se sarà uscito abbastanza da giustificare un allungamento del suo futuro qui o no. Questo non te lo so dire.
Grazie,
però,
Roberto.
Proviamo ad andare oltre le apparenze, cioè le apparenze è quello che vediamo
così,
tutti in campo. Zaniolo sta giocando meglio di 3 mesi fa, di 2 mesi fa, di 1 mese fa e comincia
scontato.
A fare cose decisive. Zaniolo però è sempre stato nella sua carriera, ma già dalle giovanili dell'Inter, un giocatore con una doppia dimensione, e spesso quella fuori del campo ha pesato molto, quasi sempre in negativo, su quello che succedeva in campo. Ecco, allora a me piace capire da chi poi respira Bergamo, che al di là delle cure Gasperini, che cos'è Zaniolo in questo momento?
Ma in questo momento è anche dall'ambiente, inizialmente è arrivato ovviamente come un po' un oggetto misterioso e un tipo di giocatore così star, così famoso, così così noto per tutto quello che sappiamo, tanto diverso dal giocatore medio che arriva qui. Quindi c'è stata molta diffidenza, anche molto dibattito, ma cosa andiamo a prendere, ma perché, ma per come. Adesso che gli assist arrivano, che i gol arrivano, che le prestazioni dentro le luci e le ombre che abbiamo descritto, però insomma bene o male ci sono, e Gasperini che pure è ovvio che non gradisca alcuni eccessi, però Gasperini se lo fa sempre giocare vuol dire che ci crede, allora la gente piano sta aprendo gli occhi e il pregiudizio viene meno poi davanti al campo. Questo è Zaniolo oggi. Poi ripeto, non sappiamo, rimarrà, non sappiamo quanto futuro possa avere qui, però se continua a crescere va bene all'Atalanta, se va bene all'Atalanta alla gente alla fine dei social eccetera.
No, certo. Grazie Roberto. No,
segnalo social. Grazie. Che penso silenti, cioè adesso io magari mi sono perso qualcosa.
No, infatti,
questo è il grande miracolo, perché su quella cosa lì ci si erano misurati in tanti senza riuscirci. Invece Bergamo, non sto neanche parlando di Gasperini, Bergamo evidentemente in qualche modo c'è riuscita.
Sì, è un po', non so se esagero, può essere un po' l'ultima grande chance di Zaniolo per, al netto poi dei problemi fisici che siano finiti, però qui ha una grande chance, ecco, anche di crescere non solo sportivamente, calcisticamente, ma anche di acquisire quel modo di essere professionista che ha fatto la fortuna di tanti.
È l'ultima carta, ma questo l'abbiamo detto in molti. Grazie Roberto, alla prossima, buon
grazie
lavoro. Ciao.
E
non era così scontato, no? Cioè, abbiamo detto in molti, noi compresi, Zaniolo sarebbe perfetto per l'Atalanta, però io avevo qualche dubbio che ce la potesse fare a uscire da quella dimensione lì. A quanto pare la lima di Gaspo funziona. Ci fermiamo un attimo e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Sono giocatori di grande qualità, parlando a livello individuale, ma hanno anche una buona organizzazione. Una squadra che per caratteristica sicuramente individuale sanno giocare bene a calcio se gli lasciamo spazio, e soprattutto sul contropiede è una squadra molto molto pericolosa.
Noi domani è una partita molto importante, lo è per noi, lo è per la città, per l'ambiente, per i tifosi, per tutti, per la società e anche per i ragazzi, perché hanno davvero voglia di grande riscatto in base a queste ultime due partite che non sono andate bene.
Più delle parole di Motta e Gasp e Palladino, stavo ascoltando la musica, molto rock in onore di Guido Vacciago, direttore di Tutto Sport, che spero abbia apprezzato, l'abbiamo fatto per te.
Apprezzo tantissimo, grazie.
Tu lo sai che ti vogliamo bene.
Le chitarre, le urla, a me piace sempre tantissimo.
Tu sai che ti vogliamo bene. Giovanni, ma per fare un passo indietro, ma con quelle parole di prima di Conte in diretta, ha tolto Raspadori dal mercato?
Secondo me ha fatto un'operazione diversa. E cioè, quando gli daranno via Raspadori per prendere Pinco Pallino, chiunque, metti tu il nome, dirà sì, va bene, Pinco Pallino ci serviva, ma ci siamo indeboliti perché mi hanno tolto Raspadori. Che del resto è uno schema già conosciuto, no? Lui si lamentò perché gli prendevano Tevez e davano Giaccherini, e quindi non ci sarebbe nulla di sorprendente. Mentre mi ha sorpreso la panchina di Yıldız, che parte fuori, gioca in Bangula. Insomma, per il resto è più o meno la stessa Juve, con Cobb Miners che torna a fare diciamo il trequartista, chiamiamolo tra virgolette, dietro la punta, col centrocampo che torna tutto muscolare, e con McKennie terzino sinistro. Non lo so, Guido, come dobbiamo leggere questa cosa?
Che al solito bisognerà capire qual è il piano gara di Thiago. Una cosa che si è capita in questi mesi è che lui effettivamente è un allenatore che più di altri o come molti altri utilizza le sostituzioni e considera la formazione composta da come minimo 15 giocatori se non 16 e che quindi lui a un certo punto vede la partita divisa in due, la prima ora e l'ultima mezz'ora, quindi mi viene da pensare che lui vuole fare una prima ora magari appunto senza giocarsi la qualità di Yıldız e tra l'altro anche Nico Gonzalez, che non è in perfette condizioni però è comunque in panchina, e quindi magari provare a capire com'è al quindicesimo della ripresa e a quel punto potersi giocare, fosse ancora sul pareggio o fosse addirittura in svantaggio, potersi comunque giocare dei giocatori di maggiore qualità proprio nel momento in cui magari poi la Fiorentina, che ha una panchina forse un po' più corta e di meno qualità della Juventus, ha meno opportunità. Io la vedo in questo modo qua. Lui quest'anno tante volte ha tenuto fuori un giocatore, poteva essere Yıldız, poteva essere Conceição, solo Vlahovic non ha mai utilizzato tra gli attaccanti, diciamo tra i giocatori offensivi, non l'ha mai utilizzato a partita in corsa, ma l'ha sempre utilizzato dall'inizio. Gli altri più o meno tutti sono partiti in panchina per poi entrare nella ripresa.
Non riesce a resistere alla tentazione. Avuto lì
come
del
provocazione,
no, ma ci sta.
Carlo, come provocazione, Perin, Danilo, Cambiaso, Fagioli, Douglas Luiz, Yıldız e Nico Gonzalez. Non ci sono molte squadre in Serie A con una panchina così. Questa è la panchina, esatto, della Juve di questa sera.
No, certo, però.
Più Azic e Pinsoglio.
No, ma questo è corretto, Guido. Il fatto è che mi sembra che non resista alla tentazione di fare il giocatore d'azzardo, perché anche perché, insomma, privare la Juventus di Nico Gonzalez, di Yıldız sugli esterni, dare molta responsabilità con Conceição, che si sta rivelando in questo ultimo periodo un po' frillino, no? Un po' leggero. Insomma, mi sembra che si pigli un bel rischio. Va bene la panchina pesantissima, ma il rischio iniziale è alto.
Ah, hai ragione, io non so se è un rischio, perché io non lo vedo come un provocatore. Io credo che Thiago viva nel suo mondo di calcio, nella sua testa tutto torni, e che quindi questa formazione che lui schiera sia una formazione che nella sua testa sia una formazione ordinaria o comunque logica. È evidente che noi non la vediamo allo stesso modo, perché il tuo ragionamento è un ragionamento assolutamente plausibile, il ragionamento logico che fa chiunque guardando la formazione. Io non so se c'è intento provocatorio in lui o se lui ha una visione per cui nella sua testa Bangula serve perlomeno nei primi 60 minuti di gioco. A volte gli è andata bene, a volte gli è andata male, però io non credo che da parte sua ci sia gioco d'azzardo. Non mi sembra un giocatore d'azzardo Motta, mi sembra più uno che forse pensa molto, ecco, e sì, alcuni potrebbero dire pensa troppo magari, fa del quello che gli inglesi chiamano overthinking, però, e che quindi poi arrivi a delle scelte, però sono sue scelte, cioè appunto credo nel mondo di Thiago questa formazione è logica. A volte lo è anche nel mondo reale, perché tante volte lui grazie a queste scelte ne ha anche vinte le partite. A volte non le ha vinte, quindi certamente se lui non vince una partita nella quale lascia in panchina quei giocatori, poi qualcosina dovrà
problema,
rispondere,
lo spazio
spiegarci.
Non è più tanto,
però Guido, è un discorso stupendo, peccato che abbiamo pochissimo per svilupparlo, perché io credo che in maniera molto pragmatica e priva di qualsiasi pregiudizio, se si vuol fare un ragionamento sui primi 5 mesi di lavoro di Thiago Motta, stia tutto nelle parole di Guido, e l'overthinking è qualcosa ad esempio che ha rovinato anche alcune cose di Guardiola, tanto per capirci. Ora il tema è che quella a volte non, è stato tante volte, e quindi il mondo Thiago Motta può anche essere perfetto nel suo allineamento. Il problema è che facendo sport, facendo calcio, poi ti restituisce un risultato che viene cristallizzato e che dice che oggi, soprattutto per quanto riguarda il campionato, quell'allineamento nella realtà non si è tramutato in qualcosa di funzionale. Ora, io penso che Thiago Motta non abbia ancora fatto lo scatto per essere l'allenatore di un club che deve vincere. e probabilmente lo farà, e probabilmente anche è giusto che non l'abbia ancora fatto, non avendolo mai provato in precedenza se non da calciatore. Però proprio lì siamo, cioè io non penso che Simone Inzaghi, Conte, nemmeno Gasperini in questo momento vadano in overthinking per preparare ogni partita. Io penso che loro abbiano dotato la propria squadra di un'identità e pensino piuttosto che sia l'altra che si deve adattare, perché mediamente l'altra è meno forte tecnicamente e tatticamente della squadra che tu alleni. Ecco, io ho l'impressione che a Thiago manchi un po' questo scatto qui.
È un discorso che mi trovo sostanzialmente d'accordo. Io quello che posso dirti è che da partire da stasera, per un mese, fino al 29 di gennaio, se non vado errato, che mi sembra sia la data di Benfica-Juve, ma vado a memoria, potrei sbagliarmi, sì. Ma comunque da qua alla partita contro il Benfica c'è un mese nel quale tutte le partite sono decisive. E iniziano a essere senza appello. Fino adesso lui ha avuto delle partite che avevano degli appelli. A partire da stasera non ci sono più appelli, perché sono partite che per il campionato, e quindi per il piazzamento perlomeno in zona Champions rassicurante, e in Champions sono partite, e anche in Coppa Italia sono partite che devono dare degli esiti che non possono che essere positivi. Quindi fra un mese noi potremo dare un giudizio, secondo me, compiuto sul lavoro di Thiago Motta, capire se quel salto lo ha fatto o se quel salto non lo ha fatto. Se non lo ha fatto, fra un mese la Juventus potrebbe essere in una posizione complicata di classifica. Se invece lo ha fatto, tra un mese magari abbiamo un'idea diversa e possiamo esprimere un giudizio sul salto di qualità fatto da Thiago Motta. Devo dire che questo rende interessante la partita che sta per incominciare. Certo, insomma, certo. È la prima di una serie di partite in cui la Juve fa il suo esame di maturità, insomma, soprattutto lo fa il suo allenatore.
No, ma chiaro, non ha più tempo né spazio. Il tempo e lo spazio sono finiti ed è per questo che continua a pensare.
Soprattutto avversario, perché è un mese terribile.
Certo.
È un mese terribile.
Per questo che continua a pensare che anche le idee di Thiago Motta tra poco in campo con la Fiorentina siano un discreto rischio, che avrà pensato, calcolato, eccetera, eccetera, ma rimane un bel rischio. A proposito di overthinking, Guardiola, alleluia, alleluia, oggi è tornato a vincere. Ha vinto 2-0 il City sul campo dell'Leicester, cosa che risolve un bel nulla. Però questa è la cronaca. Grazie Guido.
Grazie a voi.
Ciao, un abbraccio, buon anno, ci sentiamo molto presto. Ciao. Allora, il biglietto te lo giochi per chiudere con te, Giovanni. Poi ci sentiamo in settimana, naturalmente, oltre che domenica prossima, quando avremo già scavallato nell'anno nuovo con tutti i convocati weekend. Il biglietto te lo prendi per Juventus Fiorentino o per il Milan, per Milan Roma?
No, me lo prendo per Milan Roma. Io la domanda che ti lascio, so che poi nella seconda ora ne parlerai, è: non dovesse battere la Roma, è giusto che Fonseca rimanga sulla panchina del Milan? Fonseca rimarrà comunque, ma è giusto o a un certo punto bisogna anche arrendersi all'evidenza?
Tu cosa dici?
Io penso che se non dovesse battere la Roma, in una situazione normale bisognerebbe trarne le conseguenze, perché fate un giochino, se volete, in attesa che ricominci la seconda parte di tutti i convocati weekend, ragionando su una quota Champions intorno ai 75, guardate quanti punti si sta per consegnare a dover fare eventualmente nel girone di ritorno il Milan, più di quelli che stanno facendo Inter, Atalanta, Napoli in questo girone d'andata. Ora, siccome nessuno pensa che abbiano nei piedi quel tipo di prestazione, vuol dire che saremmo già quasi al momento del giudizio.
Ah, certo. En passant, volevo chiedertelo prima, visto che se n'era accennato, tu che sei esperto di queste cose, la quota scudetto è a questo punto, a quest'ora?
La quota scudetto rischia di essere sopra 90. Questo è in dubbio. Io ho l'impressione che non avremo un triello fino alla fine, perché io credo che non tutti siano, ed è quello da cui siamo partiti, mentalmente preparati al senso di frustrazione che il primo pareggio o due pareggi di fila significhino crearsi un grave problema, e magari hai fatto 10, 11, 12 vittorie consecutive senza che si muovesse nulla in classifica. Penso che l'Inter sia strutturata perché mentalmente è la squadra più pronta, l'Inter è a casa sua in questo momento. Non so il Napoli, non so l'Atalanta, anche se sono squadre fortissime, allenati da allenatori bravissimi. Però io credo che quello sarà un passaggio non indifferente. Un anno fa l'abbiamo visto con la Juventus, che pure non era tecnicamente attrezzata per vincere lo scudetto. Il crollo però poi fu verticale.
Certo.
Ricordo la sconfitta con Udinese in casa, insomma una serie di cose.
Io mi gioco il triello fino alla fine, no, vedete, vediamo cosa ne pensano gli ascoltatori da qui alla fine, che tanto manca un bel po' di tempo. Ciao Giovanni, buon anno.
Ciao,
ciao, un abbraccio. Grazie a Giovanni Capuano. Poi colleghiamo Pierluigi Pardo, lo faremo dopo il giornale radio, quando sarà appena iniziata Juventus Fiorentina.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati.
Nel periodo delle feste gli appuntamenti con il cacciatore di libri si moltiplicano. Sono Alessandra Tedesco e vi do appuntamento a Capodanno alle 11 con la tradizionale puntata su gialli, thriller e noir. Versioni brevi del cacciatore di libri in onda ogni giorno alle 13.45 e alle 20.45. L'appuntamento fisso resta ogni sabato alle 6.30 e alle 15.30. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Buone feste e buone letture.
Un incendio consumato.
On a fait plusieurs villages du nord
et du nord-est. Un
extenso flood.
Ricostruire, andare avanti.
Dopo eventi gravi come incendi, alluvioni e inquinamenti, ogni azienda è unita da un solo pensiero: riavviare la produzione nel minor tempo possibile. Red Alert è il programma Belfor di assistenza preventiva per le aziende corporate. Interveniamo nel mondo con rapidità, competenza e passione per far ripartire, per restituire serenità.
Belfor, we restore more than property.
Per maggiori informazioni vai su belfor.com.
Tutti convocati.
Un 2024 che lasciamo alle spalle, che ci unirà per sempre. È stato bellissimo, la seconda stella chiaramente ci rimarrà nel cuore, mi rimarrà nel cuore, rimarrà a tutti quanti noi del mondo Inter. È un piacevole ricordo che mi ha lasciato alle spalle, perché il 2024 è finito, comincerà il 2025 dove dovremo porci dei grandi obiettivi, come è giusto che sia per una squadra come l'Inter.
Switch che abbiamo fatto quest'anno dopo un inizio un po' lento è stato quando abbiamo capito che dovevamo darsi una mano l'uno con l'altro, dovevamo attaccare insieme e difendere insieme, quindi questo credo sia il segreto nostro.
Mister, lo sa che per fare un 2025 migliore del 2024 non bisogna vincere solamente la Supercoppa e lo Scudetto, ma anche la Champions League?
E beh, quello insomma lo sappiamo, siamo all'Inter, sappiamo che abbiamo sempre degli obiettivi, è giusto dichiararli perché sono le nostre corde.
Voglio tutto e lo voglio ora, e Simone Inzaghi ci annuncia anche che mercoledì è Capodanno, perché 2024 finisce così e 2025 vogliamo vincere tutto. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, come va?
Molto bene, 0-0 tra Juventus e Fiorentina, siamo all'ottavo minuto, colpo di testa di Vlahovic a lato pochi istanti fa, prima occasione, però adesso non sto capendo bene cosa succede. Lo stai guardando?
No, in questo momento no, perché mi sono staccato.
Comunque,
l'ottimo luci.
L'ottimo luci, no? Cioè, vabbè, questioni arbitrali, ma non ci sono né rigori.
Se serve, mi sposto.
Vai tranquillo. Vai tranquillo, tanto adesso lo scopriamo. Ciao, Aristo Beccalossi. Vai, Becca.
Ciao, buongiorno a tutti. Sono capottato io. Sono capottato.
Perché sei capottato?
Perché si è vinto tutto e si pensa già alla prossima partita. Bisogna anche, io credo, un percorso straordinario, dai.
L'Inter.
E quindi già il fatto che te la puoi giocare con tutti è una grande cosa. Poi è chiaro che la mentalità ormai è quella vincente, quindi, però non riesci a fermarti un attimo, che c'è subito l'obiettivo.
No, ma chiaro, ma è bello così, certo. Però ma è bello così, no? La cronaca dice che la pazza Inter non c'è più, non esiste più, e prima ho detto che questa Inter a me ricorda tanto la Juventus dei nuovi scudetti, che ti mette in soggezione, cioè a quella...
Non ho sentito, c'era un'interferenza.
C'era un'interferenza, lo sospettavo che non avessi sentito. È già cominciato a festeggiare il Capodanno. No, ma sul serio, ma è una squadra solida, cioè è una squadra che ti metti, l'affronti, ti metti in soggezione, che non sbaglia mai l'approccio alla partita. Poi può sbagliare la partita, lo dicevo l'altro giorno.
Ma quello è normale, però quello che colpisce negli ultimi anni, e siccome ho la fortuna di frequentare l'ambiente dello Zulu, che l'ultimo giocatore che arriva da un mese o due, sembra che giochi nell'Inter da 10 anni. Quindi vuol dire che ha creato uno zoccolo duro di grandi professionisti e di grandi giocatori, perché non vinci mai casualmente.
No, ma è chiaro, ma io, tanto che io non ho mai creduto, Pier, che l'Inter avesse dei problemi, nemmeno quando a inizio stagione, prima giornata, pareggia 2-2 col Genoa, poi distrugge l'Atalanta, poi ha un andamento un po' altalenante, poi prende un po' tanti gol. Io non ho mai creduto ci fosse realmente un problema da quelle parti.
Beh, io lo dico dall'inizio dell'anno e lo ridico adesso, ovviamente di prendermi un rischio, perché poi il campionato rimane equilibratissimo, il Napoli pur faticando vinto, insomma, però per me l'Inter, lo dicevo nel famoso parcheggio prima di Napoli-Lazio in tutti i convocati weekend, ho detto mille altre volte, per me l'Inter è la favorita. Insomma, tutti i discorsi e tutti i ragionamenti sulla forza dell'Atalanta, che cresce in maniera esponenziale, o sul vantaggio del Napoli di non avere praticamente più le coppe, sono tutti discorsi che hanno un loro valore, ma per me comunque l'Inter è la squadra che ha qualcosa di più, e quindi per me è giusto considerarla favorita in una dinamica che se volete 50-30-20, non lo so.
Ma secondo te il triangolo regge? Percentuali, diciamo che prima si è aperta questo dibattito.
Guarda, gennaio è un mese che può mettere a dura prova il triangolo, perché l'Inter ha un calendario in questo momento, poi siamo a metà stagione, quindi è ovvio che tutte dovranno rigiocare contro tutte, però per come è strutturato gennaio quest'anno, esattamente come gennaio dell'anno scorso poteva essere il mese che poteva dare alla Juve, ti ricorderai, no? Il vantaggio, non giocava la Supercoppa italiana, quindi anche dal punto di vista dell'illusione ottica della partita in più,
certo,
poteva darle un vantaggio psicologico. Il gennaio di quest'anno, con lo scontro diretto fra Atalanta e Napoli, con l'Inter che ha un calendario sulla carta abbastanza comodo, potrebbe dare una spallata. Detto questo, poi conteranno scontri diretti, cioè è ovvio, è così come ti dico che secondo me l'Inter è la favorita e credo sia doveroso considerarla tale. Allo stesso tempo bisogna avere grandissimo rispetto di due squadre che sono, anche se in questo momento il Napoli sembra un po' meno brillante, però sono due squadre che l'Atalanta ha fatto 11 vittorie consecutive, certo, ieri comunque ha giocato un ottimo, certo, secondo tempo, certo, dopo una brutta prima parte di gara, certo. E il Napoli ha delle risorse, quindi per me è la cosa bella di questo campionato, che è contendibile. Però gennaio potrebbe essere il mese in cui l'Inter scava un piccolo solco.
Mi sarebbe piaciuto fare questa stessa domanda mentre siamo al 12esimo 0-0 Juventus-Fiorentina. Becca, mi sarebbe piaciuto fare questa domanda sul triangolo che resiste o no a un tuo vecchio amico che purtroppo non è più tra noi, cioè Franco Califano. Non posso più farlo a Franco Califano, lo chiedo a te: il triangolo resisterà?
Ma secondo me è giusto che abbiano quella considerazione lì, perché insomma l'Atalanta non è più una scoperta ma è una realtà. Il Napoli, io sfido chiunque, chi conosce Conte, Oriali e l'ambiente di Napoli, insomma speravano, però nessuno pensava che fossero lì, quindi stanno facendo anche loro un grande percorso, e sulla carta è chiaro che l'Inter c'è qualcosa in più, però nel calcio mai dire mai, e è giusto dar merito a queste tre squadre che insomma per un motivo o per l'altro stanno facendo.
No, ma io infatti faccio il tifo perché il triangolo resista, e secondo me resisterà pure. Mi auguro che sia così fino a 3 giornate dalla fine, poi chi rimane in piedi è più bravo, però io credo che rimarrà. No, senti, invece c'è quel signore che mette una maglietta a te cara, che non segnava più, no? Tutti cominciavano a dire è un problema, ma secondo me che segni col Cagliari o che non segni col Cagliari, a Lautaro non è mai un problema.
No, a prescindere non è mai un problema.
No, vabbè,
perché
si diceva, non segna più.
No, ma vabbè, dobbiamo parlare, però è chiaro che anche l'esplosione totale di Thuram, c'è tanto di Lautaro, perché fa un tipo di gioco diverso dagli altri anni, perché Ibrahim gioca anche per gli altri così, e lui l'abbiamo sempre valutato per i gol. Invece sì, sta dimostrando anche, pur non facendo gol, si fa un mazzo della Madonna.
Sì,
e Thuram,
se non sei mai, no, hai ragione.
Esatto, perché prima si giocava in funzione, lui ha capito proprio lo spirito da capitano che il gol è importante per una punta, però insomma è un giocatore completo, perché però le occasioni l'ha avuto, però l'importante è che faceva l'uno o l'altro.
Sì, cosa che succede con una certa regolarità. Tu di recente, per l'hai commentato, non l'avevi visto brillante, ieri ha trovato questo gol a Cagliari. Sai, la forma va e viene, Lautaro ci ha abituato anche a dei periodi più o meno lunghi di silenzio dal gol, però mi sembra sia cresciuto talmente tanto come giocatore, ha ragione Varisto.
Sì,
cioè non
sì,
lo valuti
d'accordissimo.
Non lo valuti per...
Anche se il suo 2024 non è stato all'altezza del 2023, questo ho detto. Io credo che esista un doppio piano, cioè un piano è quello del rispetto dei numeri e del dovere giornalistico di tenerne conto, nel senso, comunque un giocatore che in campionato non segnava da Inter Venezia, quindi dall'inizio di novembre, questa cosa secondo me, proprio perché è bravo, non puoi non dirla, nel senso che sennò poi diventa censura.
Sì, no, certo.
Al tempo stesso bisogna avere la forza, secondo me, la capacità di leggere nelle pieghe delle cose. Allora, Lautaro è un giocatore che, a parte rare eccezioni, la partita col Como non mi è piaciuta molto, onestamente.
Sì, me l'hai detto.
Ma a parte rarissime eccezioni, è un giocatore che continua a partecipare, che continua a essere nel vivo del gioco, che continua a essere anche generoso con i compagni, ma anche ieri in qualche modo, nel senso che lui dà una palla in quella situazione di fuori gioco, cioè è comunque un uomo squadra. E questa cosa secondo me c'è stata. Quando un attaccante ha delle occasioni, come dicevo ieri, è sempre meglio di quando non le ha, poi magari ti fa più effetto perché le sbaglia, ed è chiaro che l'attaccante deve segnare, non deve sbagliare, però insomma che sia un attaccante vivo e che sia sempre stato vivo in questo periodo secondo me è indiscutibile. Io onestamente la vedo come un'ulteriore possibile arma dell'Inter, cioè io
anch'io
la vedo in positivo,
ma anch'io
penso,
no,
che
infatti,
se l'Inter a questo livello con un Lautaro francamente sbiadito, quello della prima parte della stagione, è oggettivamente, rispetto al passato, ripeto, il dovere giornalistico è quello di dire le cose come stanno, sicuramente meno brillante rispetto agli anni precedenti, figuriamoci se tornerà a segnare come prima, e per me tornerà a segnare come prima.
Sì,
io la vedo in positivo.
Di sicuro illumina, certe volte illumina come neanche Beccarossi ai bei tempi, perché certe cose che gli vedo fare prima non gliele vedevo fare dal punto di vista della disponibilità alla squadra. D'altra parte, Beck, Inzaghi fa un po' il calcio dei tuoi tempi, formazione titolare dall'1 all'11, allargata a 14, massimo 15, devi sperare che reggano, perché le partite sono tante.
Ma sì, ma dei troppi calcoli non mi sono mai piaciuti, ma cioè, hai una rosa importante e è giusto anche avere un'idea di base e poi te li gestisci. Per quanto riguarda Lautaro, se fosse stato un altro momento... Ma tu vedi anche la stima che ha dei compagni, addirittura certe partite danno l'impressione di aspettarlo per potergli far fare gol.
Sì.
Però nello stesso tempo lui non lo faceva, però l'altro, Thuram,
sì,
è stato un giocatore completo. Quindi, e questa è la forza che ha il gruppo. Cioè, in tanti anni di Inter, questa squadra ti colpisce perché vanno tutti nella stessa direzione.
Ma chiaro, no, ma è per quello che ti poi tu non senti quando nomino la Juventus, però a me ricorda la Juventus dei tanti scudetti consecutivi.
Ancora, ma c'è qualche interferenza?
Sì, non funzionano bene. Facciamo così, ti chiedo un'ultima cosa, che tanto ti vengono le interferenze. Ma nel tuo lavoro con la nazionale hai avuto modo di vedere Camarda?
Poco. Ho visto altri, sono contento per Raspadori del Napoli, per esempio, che è un giovane che ho avuto in un periodo un po' così, ha fatto un gol oggi, poi c'è Rovella che sta uscendo, ma c'è un gruppo di giocatori giovani interessanti. Apriamo sto porto e diamogli fiducia.
Sì, come è giusto che sia, con moderazione, perché io ho sempre detto che se sono giovani e italiani è meglio, però l'importante è che siano bravi. Il Camarda sinceramente se ne fa un gran parlare, ma non ho ancora capito bene, non si può capire bene di che livello è, ecco.
No, ma uno quando c'è i colpi li vedi, devi solo aprire la porta e devi fiducia. Poi non possono essere perfetti perché sono giovani, quindi e qualche spavatura ce l'hanno, però individuare chi ha qualità. Io negli ultimi anni ho avuto la fortuna di averne tanti, però si faceva fatica a dargli fiducia. Sì. Adesso invece è giunto il momento che bisogna aprire le porte.
Apriamo le porte e auguriamoti e ti auguriamo buon anno, Becca. Non aspettare di scrivere un altro libro prima di passare di nuovo di qua a trovarmi, eh.
Lo sai che mi avete fatto sentire a casa mia, quindi quando volete ci sono.
Noi vogliamo sempre, amico mio, buon anno. Ciao Evaristo.
Ciao.
Grazie Evaristo Beccalossi. Pier, prima di fermarci un attimo, 0-0 tra Juventus e Fiorentina, ti sorprende la mossa di Thiago che ha fatto sedere Ildiz e ha messo un Bangulà? E Luigi?
Pronto.
Ecco,
sì, io ci sono.
Juventus in vantaggio.
Su Bangulà.
Tra l'altro Juventus in vantaggio, esatto, con Thuram. In questo momento siamo al 19 e 22. Percussione di Thuram e Juventus in vantaggio. Non so se la domanda vale ancora, ma io te la faccio uguale.
Sì, difesa della Fiorentina un po'
rivedibile.
Sì, rivedibile, nel senso che Thuram ha fatto veramente un cost to cost d'altri tempi. Insomma, un gol pesante questo. A me Thiago non sorprende mai. Ecco,
non ti sorprende mai.
No, nel senso che ci ha abituato a sorprendere, quindi ci ha abituato a mettere Savona titolare all'inizio della stagione, a dare fiducia a Bangla, a fare delle scelte, ma non lo dico in maniera ironica, lo dico in maniera, in realtà è una pura constatazione, fa parte delle caratteristiche di un allenatore che vede i suoi giocatori giorno per giorno, che secondo me non fa grandi calcoli, grandi ragionamenti, diciamo di leadership, di standing, di status. Pensa alle difficoltà che ha avuto Danilo all'inizio della stagione.
Sì,
no,
sì.
Magari qualche altro allenatore sarebbe stato un pochino più diplomatico, no? Lui evidentemente segue questa strada, ed è una strada che può anche portarlo lontano. Quindi adesso, fra l'altro, questo qui non è un dettaglio, cioè un gol che si blocca la partita,
certo,
vedremo se la Fiorentina girà. Però questa sera è fondamentale vincere, perché sì, quelle là davanti non fermano mai.
No, è chiaro, lui sorprende sempre, però adesso il tempo è più o meno finito, perché a questo punto non può più perdere tanti colpi, anzi non ne può più perdere nessuno. Intanto 1-0, ve lo ricordo, 20-52, anche lì la percussione, no, la Fiorentina non mi sembra più quella di un mese fa, ma neanche di tre settimane fa. Percussione sulla centro-sinistra di Thuram, che ha fatto 30 metri palla al piede, è arrivato in area, l'ha tirata sul primo palo, ha fatto gol, ma i difensori della Fiorentina, se c'erano, dormivano. Traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ritornare qui in Italia, avere questo momento contro Roma è sempre speciale per me. Ho dei amici là, ma domani quando entrerò in campo per 90 minuti io ho solo un pensiero, che è vincere.
Se li contiamo uno per uno, c'ha tutti giocatori fortissimi e particolari, per cui io credo che sia uno sforzo di tutta la squadra, nel momento in cui si perde la palla, di essere attentissimi. Il Milan è una squadra che poi sul proprio campo mi sembra che è la seconda ad incassare gol, e noi siamo una delle squadre che segna di meno in trasferta, per cui dobbiamo fare una super partita.
La squadra ha dimostrato capacità in partite difficili contro le meglio squadre, ma io penso che la squadra non vede tutte le partite dello stesso modo, e questo è il problema. La squadra è più concentrata, più motivata quando gioca con le grandi squadre. Quando non gioca con le grandi squadre mi sembra che crede in facilità, e questo che dobbiamo cambiare, per non perdere punti dove non dobbiamo perdere.
Sì, il punto è se considera il Milan, considera la Roma una grande squadra oppure no, quindi se è Dottor Jekyll o Mr. Hyde, questo lo
sai che pensavo? Pensavo esattamente la stessa cosa. quando ho sentito quella dichiarazione di Fonseca in conferenza stampa, ho pensato esattamente la stessa cosa, nel senso che la Roma è teoricamente una grande squadra, comunque una squadra di nome importante, di budget importante, anche di qualità potenziali. Poi se guardi la classifica in questo momento è una partita che chiaramente accende meno rispetto a una partita contro l'Inter, contro il Napoli, contro l'Atalanta, tanto per fare tre nomi.
Sì.
Sono
curioso, sono, no, ma stasera la commenti. Luca Serafini, ciao.
Ciao, buonasera
ciao.
A tutti.
Ma considera una grande squadra oppure non la considera una grande squadra? Quindi si accende o non si accende?
Ah beh, questa è una domanda che andrebbe fatta a loro. Io penso che se tu parli con i tifosi del Milan ricordano molto bene che la Roma è stata la causa dei danni più gravi del Milan di quest'ultimo anno e mezzo, perché una squadra che il Milan aveva battuto ripetutamente in campionato stava vincendo 2-0 a gennaio del 2023, quel 2-2 negli ultimi 4 minuti della partita ha iniziato una parabola discendente post-scudetto che non si è più fermata. Poi in Europa League, quando il Milan arrivava lanciato da 5 vittorie consecutive con un avversario assolutamente inferiore, è riuscito non solo a perdere l'andata ma a perdere il ritorno anche per un'ora 11-10, quindi se il Milan non considera la Roma una grande squadra, il problema che già si verificò con Pioli, perché di questa storia della mentalità e della maturità si parla da 2 anni dopo lo scudetto, è un problema che diventa irrisolvibile.
Infatti la follia è dire se è una grande squadra giochiamo, se non è una grande squadra non giochiamo, perché questa è una follia.
Non va bene. A parte che non è vero, ma non è vero, perché il Milan ha perso anche partite col Parma, ha preso 5 gol tecnicamente dal Cagliari, quindi non è vero, dipende dalla giornata, non dall'avversario, e questo mi sembra un problema ancora più serio.
Sì, secondo me rientra nell'estrema sincerità di Fonseca, che qualche volta lo porta a dire delle cose che poi possono essere appunto interpretate e possono anche in qualche modo creare danno. Però diciamo il ragionamento di Luca per me è giustissimo, è perfetto, cioè io non vedo al 100% questo tipo di ragionamento, non è un'equazione grande partita sempre bene, contro il Napoli era una grande partita, il Milan va bene che aveva delle squalifiche pesanti, sicuramente non l'ha approcciata bene. Io penso che nella stagione ci sia quasi un tema quasi psicologico, no? Nel senso che secondo me nella stagione di Fonseca, e che ha sicuramente ragione quando parla di alti e bassi, ci siano stati un paio di momenti, e penso alla vittoria nel derby, alla vittoria con Real Madrid, che hanno rappresentato un momento particolarmente complicato della stagione, soprattutto nel derby ma anche con il Real Madrid, il momento di svolta o di apparente svolta. Quindi io credo che il suo riferimento fosse a questo, cioè il fatto che in alcuni momenti con le spalle al muro, con un allenatore che stava più fuori che dentro, la squadra contro delle grandi avversarie sicuramente ha tirato fuori prestazioni enormi, e questo secondo me è oggettivo. Però insomma, pure sono d'accordo, non è un'equazione assoluta, perché poi quell'equazione assoluta porterebbe magari a poter fare anche delle valutazioni di carattere tattico, per cui pensare giochi meglio contro le grandi perché hai più spazi, hai meno la pressione di dover fare tu il gioco, invece in realtà non è così. Quello che è vero è che in alcuni momenti in cui lui era veramente con l'acqua alla gola, con le spalle al muro, la squadra è venuta fuori, e l'ho fatto soprattutto nelle grandi partite, ma non è una legge.
La situazione adesso qual è? Fonseca è mezzo più fuori che dentro, come è successo alla vigilia di quelle grandi partite, brutalmente. Teo ha riabilitato, io continuo a non capire perché non fosse abile e ruolabile anche prima. Il rischio è di partire per l'Arabia dalla parte destra della classifica, quindi brutalmente rischia o no Fonseca stasera, Luca?
Rischiano tutti gli allenatori. Fonseca rischia di meno, perché questa è una scelta acclarata della società, che sosterranno, difenderanno, sai, basta un risultato. Io stavo pensando mentre parlavate, in Champions League il Milan bene per 90 minuti ha giocato solo con Real Madrid, senza fare differenze fra Liverpool, Bayer Leverkusen, Slovan Bratislava, eccetera. Quindi sai, rischia Fonseca non rischia, io lo so perfettamente, l'ha detto anche Deschamps Rams, quali problemi ha Hernandez? Avrà problemi mentali, avrà problemi di condizione, avrà problemi suoi, però fatto sta che il suo rendimento quest'anno è estremamente insoddisfacente. Io continuo a pensare che le cose con Leao e con Hernandez Fonseca le stia gestendo bene, perché con loro c'è confronto e non c'è scontro, e quindi le panchine si erano, non dico concordate, ma spiegate. E devo dirti che dopo le panchine di Leao il suo rendimento è sicuramente mutato. Auguro a Teo Hernandez che sia la stessa cosa, ma il Milan non può vivere di un'impresa al mese per restare a galla, perché non è sufficiente in Champions, non è sufficiente in Coppa Italia, e anche battere la Roma stasera e poi andare a fare figuracce in Supercoppa sarebbe accettabile.
No, ma certo, ma infatti il Napoli mica fa impresa, è primo in classifica, ma anche oggi ha fatto tutt'altro che un'impresa, però è costante, però sai più o meno quello che ti darà, no?
Certo,
il Napoli ha un punto di partenza innanzitutto più basso, perché questo, vado al teorema di Antonio Conte, certamente viene da una stagione talmente disgraziata, al di sotto di quelle che sono le sue qualità, per cui era difficile fare peggio o fare uguale. Sta facendo nettamente meglio, poi tante vittorie del Napoli quest'anno sono soprattutto in questa seconda parte del girone d'andata, vittorie ottenute con patemi, con fatiche, però intanto sono vittorie. Il Milan ha una condizione di classifica completamente diversa, l'allenatore, a differenza di Conte, non è stato certamente accolto e considerato da subito da buona parte dell'ambiente come una primissima scelta, e mi sembra che sì, sicuramente ci siano stati un po' troppi casi in questa prima parte della stagione. Cioè, mi sembra che fra la sincerità di Fonseca e il suo voler dire sempre tutto, fare delle scelte spesso eclatanti, volerle argomentare, far capire che c'erano problemi, e le difficoltà oggettive che comunque si è trovato di fronte, si sia esagerato. Cioè, è ovvio che una parte del lavoro di un allenatore è anche una parte di gestione dello spogliatoio, però qua si parla praticamente solo di questo.
Ah, certo,
quando Leao diventa con la piccola asterisco che stiamo anche alla cronaca su Leao, dei segnali incoraggianti sono arrivati adesso al di là dell'infortunio, nel senso che comunque il bastone di carota che c'è stato sicuramente lo ha riconnesso al resto della squadra. Adesso vediamo con Teo, perché Teo è il secondo caso, e forse anche quello tra virgolette più grave, nel senso dove la crisi sembra più profonda,
Perché dura da tanto tempo, da dopo lo scudetto è sempre andato incarando. Luca, per chiudere, secondo te nel milanismo esiste l'incubo tumori alla Juventus?
Assolutamente sì, ma non è più che incubo, è una questione che comincerebbe a diventare veramente inspiegabile. Io credo, penso, spero che il Milan non stia facendo un'operazione di questo genere, perché già c'è, come sappiamo molto bene, una cruenta contestazione da parte dei tifosi. Ci sono dei problemi che non riguardano solo i risultati della squadra, ma anche la logistica, cioè i problemi della curva, i problemi dei biglietti, il caro biglietti, eccetera eccetera. La società è tranquilla, visto che continua a fare sold out, compreso stasera, però un'altra operazione alla Calulo, alla De Ketelaere, alla Selemec, io vivo già in queste ultime ore un fermento molto particolare dei tifosi sulle voci di Tumori alla Juve.
Ci credo, apposta che te l'ho chiesto. Grazie Luca, grazie. Ciao, un abbraccio, buon anno. Intanto la Fiorentina sta cominciando a giocare sul serio, ha avuto due o tre trame, direbbe il mio amico Pardo in telecronaca, molto, molto interessanti, ma siamo sempre sull'1-0, gol di Thuram al 19esimo. Dunque, ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo i nostri discorsi prima di lasciare andare Pierluigi Pardo a San Siro.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io.
La sua posizione è la posizione del club su Pellegrini in vista del mercato di gennaio. Il giocatore è sul mercato, dovessero arrivare offerte, andrebbero ascoltate, oppure il giocatore non si muove?
Il giocatore gode di tutta la mia fiducia, perciò se verranno offerte le valuteremo come tutte le altre, per tutti gli altri, né più né meno. Io mi auguro che Lorenzo possa restare qui con noi, però deve essere contento anche lui, questa è la cosa più importante.
Sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre.
Beh, anche Pellegrini è un tema, come ci sono tantissimi temi che gravitano intorno alla pessima stagione della Roma, la raccapricciante stagione della Roma. Intanto 35esimo, Juventus 1 Fiorentina 0, vale ancora il gol di Thuram dopo 19, partita molto bella, molto interessante vista così. Massimo Caputi, ciao.
Ciao.
Senti, ma prima della Roma, di tutti i suoi casini, di tutti i suoi capitani scapitanati, tutte queste cose, mi lasci alzarmi in piedi e fare un applauso alla Lazio, perché io pensavo che quei sei gol, cioè c'era il rischio che quei sei gol presi con l'Inter, in quella che insomma era diventata la partita scudetto, la partita dei sogni eccetera, potessero essere un pugno come il destro di Tyson, e invece si sono rialzati, e rialzarsi è molto più difficile.
Non c'è dubbio, sono d'accordo con te, bisogna fare tanti complimenti alla Lazio per come sta disputando questo campionato in generale, ma anche e soprattutto dopo la disfatta contro l'Inter. Ha saputo non solo rialzarsi, ma non cedere di un millimetro in quella che è la sua un po' filosofia di gioco, che questo certo. Penso sia la cosa più importante. E con l'Atalanta abbiamo visto un gran bel match, un primo tempo eccezionale da parte della Lazio, che in qualche maniera quasi ha colto un po' in maniera inaspettata, credo, che l'Atalanta, che poi è stata brava a reagire nella ripresa.
Certo, grandissimo primo tempo della Lazio, ma ripeto, dopo quello 0-6 la Lazio si è rialzata come nulla fosse, ha ricontinuato a correre. Per questo io, Pier, non la considero quasi neanche più una sorpresa, cioè ormai la considero abbastanza una certezza da quelle parti della classifica.
Sì, sai come la pensano sempre, cioè per me la Lazio da sempre è un po' sottovalutata da tutti, dai media, in qualche caso anche dagli stessi tifosi, dagli stessi propri tifosi, che hanno un po' una componente pessimista. Quest'anno il pessimismo ci poteva anche stare. Io credo che la Lazio stia facendo una cosa simile, anche se non vincerà il campionato, ma simile a quella che ha fatto il Napoli quando c'è stata quella grande partenza di giocatori importanti, apicali, che apparentemente sembrava la fine di tutto, invece poi in realtà ha portato la squadra in quel caso a vincere il campionato. Cioè la Lazio senza delle figure chiave come Felipe Anderson, come Luis Alberto, come Immobile, si sta Alexis Moore, appunto, ha costruito un percorso che non vuol dire che quei giocatori lì non fossero buoni, importanti, erano dei grandi giocatori, questo è indiscutibile e nulla deve essergli tolto della storia e del peso che hanno avuto in bianco celeste, però evidentemente era arrivato il momento di cominciare un ciclo nuovo.
Ma certo.
E la società si è mossa benissimo, poi anche qui, insomma, sullo titolo si possono, non so, c'è stato un tema storico
mille cose, ma non che lo serve a fare
tifosi, però
certo.
Ha fatto un capolavoro quando tu vedi Dele Bashiru giocare in quel modo, quando vedi in uno completamente rinato, quando vedi la crescita di Lovella, ma potremmo andare avanti alla lunga, anche Castellanos ovviamente è stata una grande intuizione. Probabilmente Castellano si è anche adesso alleggerito, da un lato responsabilizzato e dall'altro alleggerito dal fatto che non c'è più Immobile, quindi adesso la responsabilità è sua. Ieri ha fatto una partita straordinaria, non ha segnato ma ha fatto l'ennesima partita importante, quindi complimenti alla Lazio che è una realtà rilevante di questo campionato. E quella sconfitta con l'Inter, insomma, vale il solito discorso, meglio perderne una 6-0 che 6-1-0.
Forse
l'Inter in questo momento è l'eccezione, l'Inter in questo momento è un po' l'eccezione del campionato, no?
Intanto,
nel senso che
attenzione, c'è pareggio della forza. Fiorentina, indovina chi ha segnato della Fiorentina con un accogliendo di testa un traversone dalla sinistra.
Indovina?
Chi ha segnato la Fiorentina? Indovina? Indovinate, amici ascoltatori che non l'avete visto, Moise Kean di testa. Cross dalla tre quarti di Adli,
prima abbiamo detto della difesa della Fiorentina, ma pure quella della Juventus non mi è sembrata una roba straordinaria.
Diciamo
perché...
che Kalulu, alla luce del discorso che sta facendo un'ottima sì. stagione, ci stiamo giocando. Però siccome due minuti fa parlavamo per chi fosse collegato con Luca Serafini e del dolore dei tifosi del Milan, ecco, qui Kalulu, diciamo, non l'ha letta bene.
No, non benissimo, anche perché tendenzialmente su un cross dalla tre quarti la palla è della difesa, li ha bucato di testa, la palla lo ha superato e Moise Kean l'ha sparata dentro di zucca. Chi rischia di più? Milan non ha, rischia di più Fonseca o Ranieri? Vabbè, Ranieri è chiaro che non rischia l'esonero, almeno credo.
Ma no. Credo che rischi solo Fonseca stasera, per quello che riguarda, diciamo, il Milan, diciamo, si gioca di più perché comunque ha una classifica che non è soddisfacente, ma che comunque è una classifica anche in virtù della partita da recuperare con un'eventuale vittoria stasera, insomma, ha una prospettiva quantomeno di provare a riagganciare il treno delle migliori. La Roma, è chiaro, non è che la Roma non rischia o comunque non si gioca la partita, non è importante, è importantissima per uscire da queste sabbie mobili in cui si è trovata della classifica e in questa stagione veramente dove non è andato bene nulla, e diciamo che in qualche maniera, anche ricollegandomi alle belle parole che tutti quanti noi abbiamo avuto, ma anche che diceva Pierluigi a proposito dei cambiamenti che ci sono stati nella Lazio, è che forse questo cambiamento serviva anche quest'anno nella Roma, ma sappiamo che nella Roma quest'anno è successo tutto e l'incontrario di tutto per quello che riguarda la il calciomercato. Credo che, riagganciandomi anche alle parole iniziali su Pellegrini, ci siano dei giocatori che insomma hanno fatto il tempo loro. C'è bisogno ogni tanto, dopo 4-5 anni, soprattutto quando i risultati non sono straordinari, è il momento di cambiare, e forse anche a gennaio la Roma proverà a farlo. Immagino.
No, ma immagino anch'io. Il fatto che dovrebbe cambiare tanto, dovrebbe, insomma, non può rifare la squadra. Quello che ti dico soltanto è che, Pier, stasera commenti questa partita. Ora, sono discorsi ipotetici, però non è ipotetico il fatto che la Roma è a più 5 sulla zona retrocessione. Questa sera gioca a San Siro e dietro il prossimo angolo mi sembra che ci sia una partita di un certo livello.
Un amico romanista, e quindi a un certo punto lui ha cominciato a programmare tutte le prossime trasferte del prossimo futuro, e quindi so a memoria adesso il calendario del giro di ritorno della Roma, che è molto particolare perché adesso ci sono tre partite molto, molto complicate, poi ci sarà un periodo di 6-7 partite sulla carta semplici, e poi ci sarà un finale di stagione terribile. Diciamo che la Roma deve entro fine marzo sistemare tutti i suoi conti, poi avrà 6-7 partite sulla carta veramente dove potrebbe fare filotto, sulla carta, ovviamente. E il vero paradosso di questa situazione è che il Milan, che ha una classifica comunque nettamente migliore rispetto alla Roma, è quasi più sotto pressione, nel senso che la Roma ha iniziato talmente male, e soprattutto il potere taumaturgico di Ranieri è talmente condiviso che onestamente adesso è in una situazione che deve cancellare ovviamente i passaggi a vuoto come quello che si è visto contro il Como, ma in generale, insomma, paradossalmente ha una situazione di stress quasi inferiore rispetto al Milan, che invece è ancora in corsa in Champions, secondo me può arrivare tranquillamente fra le prime otto, ha una classifica che non è clamorosa, ma non è neanche agonizzante in campionato, e però insomma è appesa a un filo. Quindi questo, se vuoi, è un paradosso, perché la classifica è nettamente migliore per il Milan, ma secondo me oggi c'è paradossalmente ancora più pressione sul Milan che sulla Roma questa partita.
Secondo me la Roma ha tre obiettivi, può avere tre obiettivi. Il primo è di togliersi il prima possibile, diciamo, da zone pericolose, visto che, come hai detto giustamente, ne ha solo 5 rispetto al terzultimo, però questo dovrebbe essere un compito non complicatissimo, ecco. Poi il secondo compito è cercare di cominciare a costruire già un percorso in proiezione prossimo anno per quello che riguarda il mercato. Il terzo, mettendosi in tranquillità in campionato, poter puntare un po' di più sulle coppe, sia l'Europa League
che
la Coppa Italia, perché tanto il campionato, insomma, bene che puoi arrivi ottavo o nono, ma insomma non credo.
Se fai un capolavoro vai in Conference League. Cioè, ma io se dico fai un capolavoro vai in Conference, sono d'accordo, certo.
Esatto, e se fai ma non so se ti conviene fare sto lavoro, forse ti conviene come il Napoli, cioè arrivare decimo e riazzerare, certo, e cercare di puntare tutto alla prossima stagione.
No, quello che voglio dire è che in trasferta non strusci il pallone già da un sacco di tempo, no? Perché la Roma, sappiamo bene, da aprile non vince in trasferta. Sai, se perde stasera a Milano, ammesso che perda stasera a Milano, poi vai con questa classifica a giocarti il derby.
Non la volevo banalizzare, la situazione è complicata e la stagione fin qui è disastrosa, chiamiamo le cose con il loro nome, è disastrosa. Il 2024 la Roma è disastroso, per me lo sapete, tutto nasce dall'esonero di Mourinho il giorno dopo Milan-Roma, due giorni dopo Milan-Roma, proprio a gennaio, e poi c'è stato il pasticciaccio brutto fatto con De Rossi. Perché se tu prendi De Rossi e ci credi, e per me è una scelta che ci può stare, devi avere anche la pazienza di aspettarlo e poi gli fai il contratto. E poi dopo non lo puoi mandare via dopo un pareggio contro il Genoa all'ultimo minuto, cioè una roba che non ha nessun senso. Allora vuol dire che non devi avere
non devi avere l'amministratore delegato contro riferimento a De Rossi.
No, ecco, appunto. Io quello che penso
che non è un particolare da poco.
Hai detto benissimo. E probabilmente un allenatore che è giovane con un contratto nuovo, poi lo sappiamo benissimo che era insoddisfatto, che voleva delle soluzioni alternative eccetera, però ecco, immagino quello che avrebbe fatto Mourinho in una campagna, di fronte a una campagna acquisti come quella che c'è stata quest'estate, avrebbe fatto non le foto con abbracciato a nessuno come aveva fatto l'anno scorso quando aspettava il centravanti, si sarebbe lucchettato ai calciatori, bene e nel male, perché non ho il mito di Mourinho, cioè quella Roma giocava pure tante partite brutte e si poteva cambiare, si poteva migliorare, però serve andare tutti nella stessa direzione e che sia una direzione di competenza. Guarda, la partita di stasera fra Milan e Roma, ho letto un bel pezzo sulla Gazzetta di oggi con tutti i numeri, cioè non si può rimproverare questi due gruppi americani di non averci messo i soldi,
ne hanno messi, rispetto ad altri,
un po' in ritardo nel cogliere alcune peculiarità del calcio, degli uomini di calcio, della sensibilità speciale che ci deve essere attorno al pallone, e il salto è questo, una cosa piccola che va in questa direzione è il famoso episodio della tuta di colore celeste, cioè per dirti una cosa banale, ma che in qualche modo ti racconta tutto, perché quella cosa lì è chiaro che tu puoi fare la tuta di qualsiasi colore e magari può essere anche una figata iper trendy da vendere sui mercati internazionali, però poi devi anche renderti conto che forse se fai quella cosa lì potresti avere un problema, giusto o sbagliato che sia, no?
Allora
finché i risultati vanno in quella direzione, anche la Lazio degli anni di Cragnotti aveva Caputi se lo ricorderà benissimo, una maglia gialla con lo sponsor rosso, eppure lì ci fu qualche polemica, però poi se hai la forza in campo di vincere però poi se hai la forza di vincere alla fine il tifoso chiaramente è molto più tranquillo e molto più sereno, i risultati calmierano ogni possibile problema, però ecco questa sensibilità, e per me questo è un tema che riguarda tutte e due le società, magari in maniera diversa, ma riguarda tutte e due le società, alle quali va riconosciuto, e mi rendo conto che è impopolare come situazione fare l'avvocato difensore, va riconosciuto l'impegno economico, perché questa cosa va detta, insomma.
Il problema è che quando parli di queste due società, grosso modo di questi gruppi americani, finisce per parlare sempre di quattrini, i quattrini sono importanti, voglio dire, però sono più importante il modo in cui li spendi. Ciao Pier, buona partita.
Ciao ragazzi,
buona partita.
Ciao Pierluigi.
Intanto Massimo, saluto anche te, 1-1 tra Juventus e Fiorentina, 3 minuti di recupero che fa il muso duro a qualcuno, no? Bello carico. Ci mancherebbe.
Possiamo dire che la Fiorentina, prendendo Ken, ha forse rischiato qualcosa, ma ha fatto un gran bel investimento?
Ma guarda, non dirlo a me è sempre piaciuto Ken. Lo dicevo pure quando pigliava solo Pernacchi. A me è un tipo di giocatore che a me piace molto. Poi,
anche a me.
Poi, insomma,
la verità è che bisogna dare anche un po' di fiducia e tranquillità ai giocatori, forse non tutti hanno la capacità di giocare 15 minuti con la maglia della Juve e essere determinanti, la qualità del giocatore non si discute.
No, sicuramente è più in fiducia e tranquillo lui di Vlahovic che prima ha anche rischiato di segnare con una bella girata parata da De Gea, poi c'è stato un tiro bellissimo fuori di Locatelli, insomma partita molto vivace, fine primo tempo 1-1. Ciao Massimo, un abbraccio.
Ciao a te, ciao
Massimo Caputi, ciao. Ci fermiamo per l'ultima botta di traffico e poi chiudiamo con lo sci, perché sono cose da dire, non risultati scintillanti, tutt'altro oggi per la pattuglia azzurra, molto sbiadita, ma di nuovo problemi sul fronte sicurezza e infortuni.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Podio 71, ma soprattutto 29esima vittoria in carriera. Una super valdostana, che urlo! Sara Hector si deve solo inchinare, applaudire alla classe di Federica Brignone. Che vittoria, che classe!
Era una località che mi mancava nel mio palmarès, avrei sempre voluto salire sul podio qui e finalmente ce l'ho fatta.
Qual è il segreto ancora di spingersi oltre i propri limiti e a puntare sempre più in alto?
La sfida, per me è qualcosa che mi dà il fuoco dentro ed è qualcosa che mi ha sempre spinto a volere di più, a mettermi in gioco.
E mi sembra che Goggi e Brignone siano il grande paravento dietro il quale lo sci è abbastanza nudo, soprattutto in alcuni settori come quello dello slalom. La cronaca domenicale è molto smorta perché le ragazze non fanno classifica. Semmering vince a Ljutic nel Super G maschile, vince il norvegese Möller, primo italiano e undicesimo Casse. Però non è questo il tema. Il tema, a mio parere, è un altro. E quindi devo rivolgermi a chi ne sa infinitamente più di me, con il mio amico Flavio Vanetti. Ciao Flavio.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao. Senti, oggi per la seconda volta consecutiva abbiamo visto un elicottero alzarsi dalle piste di Bormio. Dentro c'era lo svizzero Gino Kavitzer, che era il primo a partire, che ha avuto un incidente terribile, quasi brutale. Non mi sono chiare ancora le conseguenze, non grave, meno drammatico di quello di Sarasen del giorno prima, ma anche in questo caso roba da accapponare la pelle. Allora, esiste un problema? Esistono gli estremi per aprire un dibattito? Sicurezza?
Ah, probabilmente sì. Ho detto che comunque Cavietta probabilmente è stato trasportato a Zurigo, perché gli svizzeri di solito preferiscono fare loro le diagnosi, per cui mi risulta che sia dall'ospedale di Sondolo sia stato trasferito in ambulanza a Zurigo, dove appunto verrà formulata una diagnosi e anche una prognosi. Sì, probabilmente è il momento di fare una riflessione, perché sicuramente ci sono dei dati oggettivi. La Stelvio è una pista storicamente difficile, complicata, per anche le varie situazioni di neve che si possono creare. Ci sono probabilmente degli errori da parte degli atleti che vogliono forzare. Credo che quello di Sarasen sia stato un esempio classico, cioè forse in quel punto lì ha esagerato. E poi ci sono anche magari dei materiali probabilmente troppo tirati.
Io
faccio una premessa. Io riferisco, perché io non sono uno sciatore, per cui scrivo di sci, ma ho finito la mia carriera da sciatore con una toma tremenda in Val di Fassa tanti anni fa. Direi che forse sia il caso di ragionare su sci che appunto rispondono in maniera molto troppo decisa magari dei campi di neve, a scarponi anche questi estremizzati, insomma tutto quel compound di dotazione che permette di arrivare a 170 all'ora e anche qualcosina di più, però poi dopo di scontare in questa maniera.
Sai Flavio, sono sempre più veloci, sempre più potenti, sempre più performanti, sempre più estremi, sta diventando una specie di rollerblade di grande violenza. Ora seguiamo tutti i motori, tu per primo, no? Appena scritto il libro di cui abbiamo parlato i giorni scorsi, Schumacher contro Hamilton, ma questo è solo l'ultimo capitolo. Cioè, quando lo sport si abbina alla velocità, esiste un rischio intrinseco accettato da tutti, accettabile, che fa parte del gioco, e quindi insomma quella componente lì esiste. non è eliminabile, ma non vedo neanche il motivo per eliminarla. Ora si tratta di capire fino a che punto è il limite, fino a che punto è accettato o accettabile.
Sì, è vero, Formula 1 tra l'altro ha fatto anche comunque dei passi in avanti notevoli dagli incidenti di Senna, poi ci sono anche c'è stato l'incidente quello in Bahrain, sì, esatto, Bianchi è stato sfortunatissimo, Kubica si è salvato a Montreal da un volo catastrofico che in altri momenti sarebbe finito male. Io dico che però c'è anche una componente secondo me che non viene messa in giusto risalto, ci potrebbe essere anche il no degli atleti. Io ricordo solo negli Stati Uniti c'era stato forse un rifiuto di disputare una gara perché non c'erano le condizioni per farlo. Ecco, sì. Forse secondo me è giunto il momento in cui anche l'atleta dovrebbe avere più coraggio, più voglia di esporsi, non magari fare dei calcoli su possibili ritorsioni, penalizzazioni, punizioni, invito a stare calmi, ecco, prende un po' più coscienza che comunque poi in pista vanno loro e quindi poi la pelle è la loro.
No, ma perché il progresso è ineliminabile, quindi che si facciano progressi sui materiali, sulle situazioni, che si facciano anche progressi fisici, perché gli atleti di oggi non sono gli atleti di 10, 15, 20, 30, 50 anni fa, è un altro film, è un'altra cosa. Quindi le prestazioni sono molto più estreme. Adesso c'è anche l'airbag che è stato molto contestato e criticato. Ieri abbiamo visto Innenhofer scendere con l'airbag aperto, queste cose qui, no? Però si tratta di capire dov'è quel limite lì. E quel limite lì, in questo momento, mentre continuano ad alzarsi gli elicotteri dalle piste di sci, mi sembra molto labile, molto sottile, semplicemente questo.
Sì, sicuramente è giunto il momento appunto di fare una riflessione su tutte le varie componenti, quindi le direzioni di gare, gli atleti, gli allenatori, gli organizzatori, sono stati messi nel mirino quelli di Bormio, ovviamente forse per carità di patria ci siamo subito schierati a favore di Bormio, però potrebbe anche essere giusto mettere in discussione se sono state fatte tutte le cose in un certo modo, cioè bisogna uscire anche un po' dalla logica del campanilismo, della difesa pur. Magari certe frasi sono state anche esagerate e sbagliate, però anche quello è un motivo di riflessione, di ragionamento.
Senti, per chiudere, dicevo prima su Sofia Goggio che ieri ha vinto, ormai gli aggettivi sono finiti e diventa quasi ridicolo continuare a cercarne di nuovi perché non esistono più, però mi sembra che anche risultati di oggi alla mano, Goggio e Brignone, dicevo prima, sono una specie di paravento dietro il quale lo sci italiano, se non è nudo, non è vestito tantissimo.
Sì, ci avevamo anche detto forse nella precedente occasione quando avevamo parlato, credo che sia a questo punto giusto ritenere ci siano dei segnali molto chiari sul cruscotto, delle luci rosse accese, perché ripeto, anche la prestazione oggi delle slalomiste è sconfortante, come era stata sconfortante quella dei gigantiste, delle nuove leve, intendiamo, Federica, sappiamo che poi quando è incavolata essa Moritz se era arrabbiata per il quinto posto riesce a dare il meglio, perché è come se fosse appunto quella che si mette il ciccio addosso e deve assolutamente autopunirsi per ottenere il risultato. Sofia sappiamo quanto è valida, quanto è in gamba, però dietro queste due qua francamente sarebbe gradito che comparisse qualcuna con delle credenziali solide, sperando anche perché... di recuperare Marta Bastino,
gli appuntamenti importanti non sono lontanissimi. Grazie Flavio, ti abbraccio. Buon anno, grazie a Flavio Vanetti. Io ringrazio anche Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasserra in redazione, Valeria Bernardi in regia. Tutti convocati domani e dopodomani in diretta alle 14. Vi aspetto.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.